Buongiorno amiche ascoltatrici e amici ascoltatori di Radio Città Aperte, io sono Massimo Montens, questo è Press Corner come ogni mattina dalle 9.40 in diretta fino alle 10. Salutiamo il nostro collega che ci ha preceduto, Riccardo Mameli, ogni mattina col suo caffè espresso. Oggi è 14 maggio e in queste notizie a piede libero che vi proponiamo dagli studi di Radio Città Aperta a cura della redazione giornalistica, stamattina voglio ricordare la fine del Ramadan di ieri, 13 maggio, la fine del Ramadan che ha visto insomma 20 festeggiamenti in tono dimesso, e lo sappiamo il perché: il conflitto arabo-israeliano che è ripreso ormai da parecchi giorni in una zona appunto al confine a Gerusalemme, insomma, e fra appunto lo Stato di Israele e la Palestina. Però comunque in Italia segnaliamo che per esempio a Bologna ce ne sono stati quasi 40.000 musulmani in tutta l'area metropolitana che si sono radunati in diversi punti per celebrare appunto la fine della festa araba, una festa ovviamente diversa e condizionata dalle disposizioni anti-Covid, che ha visto comunque i credenti partecipare in maniera appunto diversa: mascherine sul volto, distanziamento e contatti azzerati. Questo non solo ovviamente a Bologna, ma Bologna è un esempio anche di civiltà, di organizzazione. Sulla Repubblica si fa riferimento anche per esempio a quello che è successo a Torino: la festa del Ramadan appunto non è potuto avvenire nella solita maniera, ma ha comunque potuto svolgersi secondo dei canoni che in qualche maniera fra la moschea Taiba e Rayan ad esempio danno appuntamento ai fedeli in via Carcano nell'area del mercato e libero scambio. La moschea al centro Mecca, la moschea Luc ma nella moschea La Sunna hanno organizzato la preghiera invece per Eid al-Fitr in via Paganini, angolo via Bologna, alle 9.15. Vediamo ovviamente però com'è la situazione lì nella zona di grande conflitto, e per farlo volevo intanto partire dall'ascolto di quello che è successo soprattutto proprio nei giorni immediatamente precedenti, qualche giorno fa, alla fine del Ramadan. Ma si stava pregando in una moschea proprio lì a Gerusalemme. Le aggressioni sono avvenute appunto, come dicevo, togliendo, estirpando e sfrattando parecchie famiglie palestinesi dalle loro case, per poi proseguire appunto nelle aggressioni israeliane alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Ovviamente questo è avvenuto addirittura nel Jerusalem Day, e l'aggressione è avvenuta per ritorsione alla aggressione ovviamente che i palestinesi hanno avuto, cominciando a lanciare anche poi missili nell'area israeliana da parte di Hamas e quindi delle organizzazioni rivoluzionarie estremiste palestinesi. L'incipit è però importante segnalarlo, perché questo sfratto delle famiglie è stato insopportabile per il popolo palestinese. E questo il luogo invece della moschea è il primo luogo verso il quale i musulmani hanno pregato nella loro prima Qibla, ed oggi la moschea, in quel giorno la moschea di Al-Aqsa era il terzo luogo sacro, e quindi sicuramente ovviamente è considerato anche inviolabile. Questo attacco è avvenuto la sera di venerdì 7 maggio e non si tratta di scontri, no, come la maggior parte dei giornali nazionali, anche locali, hanno affermato. Ci sono parecchi contributi anche da parte di ragazzi che su TikTok, anche in lingua italiana, che palestinesi in Italia, hanno fatto sentire la loro voce, che vogliamo qui brevemente far ascoltare anche a voi.
Allora, nella notte tra il 7 maggio e l'8 maggio 2021 nella città di Gerusalemme l'esercito israeliano ha attaccato il popolo palestinese mentre questo stava pregando. Il problema è che molti media, sia nazionali che internazionali, riportano la notizia come fosse uno scontro. Quindi scontro alla pari tra due gruppi, mentre non è così, perché nel momento in cui forze armate attaccano persone innocenti mentre stanno pregando, quindi c'erano uomini, donne, bambini, anziani, questo sicuramente non si tratta di uno scontro. Mi fa anche riflettere il fatto che di questo fatto ne parlano per la maggior parte persone musulmane e non altre, e io ancora mi chiedo perché questo continua a succedere. Informatevi, parlatene e condividete il più possibile queste notizie. È importante.
Repubblica scrive: Gerusalemme. Oltre 220 feriti negli scontri sulla spianata delle moschee tra palestinesi e polizia israeliana. Forse però, e dico forse, avrebbero dovuto scrivere Gerusalemme. Esercito israeliano attacca i fedeli disarmati in moschea durante il mese sacro per i musulmani, causando oltre 220 feriti, di cui donne, vecchi e bambini. Così sarebbe molto più corretto, perché è questo quello che è successo.
Se si vuole cercare di essere equidistanti per dare un giudizio di quello che realmente sta succedendo, noi ci proviamo. Nel frattempo vi invito anche ad andare a leggere l'articolo scritto dal collega Alessio Ramaccioni, sempre sul nostro sito, dove trovate praticamente tutto e dove troverete anche il podcast di questo Press Corner di questa mattina. È chiaro che la situazione è difficile, bisogna ricordare anche ai giovani qual è la storia, quali sono i precedenti, insomma non è una cosa semplicissima, però ci proviamo. Ovviamente la contesa è di antichissima storia. Non vogliamo tornare nei millenni scorsi, addirittura alla Bibbia, però sicuramente i bombardamenti tra Israele e Gaza, siccome stanno proseguendo e sembra in questo momento anche sta sentendo le parole dell'ambasciatore israeliano a Roma, che è venuto a Sky di G24, ma anche stamattina nel contesto del zapping della Radio Rai 1, e sembra che insomma lui non sia tanto disposto a interrompere questo conflitto. Ovviamente dall'altra parte sappiamo che lo scontro si inasprisce per la mano degli estremisti, ovviamente palestinesi, in questo caso capeggiati da Hamas. Certamente c'è stato uno sbilanciamento sempre di forze. Questo sbilanciamento di forze ha una responsabilità. La responsabilità è quella sicuramente del primo e anche del secondo dopoguerra, ma tutto è anche iniziato, se vogliamo, prima. Alla fine del XIX secolo l'intolleranza nei confronti degli ebrei è sicuramente aumentata. La storia, insomma, ha inizio, se vogliamo, possiamo dargli un inizio più recente, quindi circa 100 anni fa, poco più. La Gran Bretagna, sin dal 1917, era favorevole a uno stato ebraico nella zona, ottenne il mandato della Palestina, che nella parte in quel momento erano territori sotto, insomma, il protettorato turco ottomano, che era ormai un po' in disfacimento. Nella parte dell'est istituì la Transgiordania, che poi diede vita alla Giordania di oggi, mentre ovest accettò di tutelare gli insediamenti appunto ebraici, rassicurando però gli arabi presenti, ovvero i palestinesi. Quindi dunque l'Aliyah, il pellegrinaggio ebraico, si intensificò, quindi già parliamo del 17, quando in Europa stava avvenendo il primo conflitto mondiale, e dopo le prime ondate dall'Europa orientale migliaia di ebrei, con l'ascesa dei regimi fascisti appunto in Europa, lasciarono l'Europa occidentale per approdare sulla terra dei loro avi, appunto storie bibliche appunto. Prima nacquero sicuramente gruppi radicali per indicare l'identità palestinese, poi prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, dal 36 al 39, scoppiò una grande rivolta. I britannici la repressero e allo stesso tempo limitarono però anche l'immigrazione ebraiche per cercare di riprendere in mano il controllo dei territori, ma gli orrori dell'olocausto che seguirono appunto alla seconda guerra mondiale, quindi il nazifascismo e soprattutto il nazismo, la persecuzione degli ebrei, stravolsero ogni scenario. Il genocidio nazista appunto non poté che rinforzare la causa sionista, e in breve la famosa terra promessa si trasformò in una patata bollente. Così il Regno Unito optò per il ritiro dalla Palestina e delegò la questione all'ONU, che ovviamente ancora oggi non ha dipanato la questione. Il no dei palestinesi si fece sentire forte, perché il 47, quindi ormai quando insomma la guerra La seconda guerra mondiale si era conclusa, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò una risoluzione, la cosiddetta risoluzione 181, che era il piano di ripartizione della Palestina, e indicò una strada da percorrere che all'epoca, seppur già sbilanciata a favore di Israele, otteneva ancora un equilibrio, due stati sulla stessa terra, già all'epoca appunto si pensava a ciò, l'uno ebraico che avrebbe coperto il 55% della popolazione, cioè della zona territoriale, e ospitato circa 400.000 anche palestinesi, quindi dalla parte ebraica, l'altro arabo invece praticamente solo arabo, meno esteso, ma integralmente musulmano, con Gerusalemme sotto controllo internazionale. I leader ebrei, che ormai rappresentavano 600.000 individui, accettarono la situazione, mentre quelli palestinesi, che rappresentavano 1.250.000 anime, no. E così, quando il 14 maggio del 48, prima del ritiro britannico, l'Ishuv, la comunità ebraica, dichiarò l'indipendenza dello Stato di Israele, con l'assenso di molti paesi, fra cui Stati Uniti e Unione Sovietica, scoppiò la guerra. Gli stati confinanti della Lega Araba, che consideravano il sionismo un'ingerenza straniera, attaccarono Israele, e da lì iniziò il primo conflitto importante, anche se agli arabi appunto in quel momento andò male. Nel 49 furono firmati diversi armistizi, ma non accordi di pace, in seguito ai quali Israele ottenne sempre più territori di quelli previsti con gli accordi ONU, inclusa la parte ovest di Gerusalemme. Come se non bastasse, zone destinate ai palestinesi vennero occupate dagli stati arabi, la famosa striscia costiera di Gaza, quella che noi ormai conosciamo con la striscia di Gaza dall'Egitto, la parte est di Gerusalemme, la cosiddetta Cisgiordania, a ovest quindi del fiume Giordano, della Giordania stessa. Molti scapparono e tanti furono sradicati sull'impulso degli israeliani, che temevano infiltrazioni nemiche e non riconoscevano queste nuove entità, cioè quello che stanno facendo oggi, riprendersi ancora le case dei palestinesi per allargare ancora la loro influenza. Da qui voi capite, e quindi senza nessun tipo di sbilanciamento politico neanche voluto a favore dei palestinesi, come cronaca io penso che sia opportuno continuare a pensare che appunto dal 1917, seppur già in maniera favorevole agli israeliani e agli ebrei, l'Occidente ha tentato una mediazione forse sbagliata dall'inizio, che si è subito rivelata troppo sbilanciata fuori Israele. E noi ricordiamo che in questi 100 anni, grazie anche ai finanziamenti degli Stati Uniti, grazie al fatto che gli ebrei da sempre detengono un potere economico all'interno degli Stati Uniti e in tutte le parti del mondo che controllano, lo Stato di Israele si è potuto arricchire sempre di più e si è militarizzato sempre di più, nei confronti invece di una popolazione palestinese che è rimasta nell'ingerenza più totale, e fra altre cose con uno Stato palestinese che è stato riconosciuto, come sapete, da pochi anni, è stato riconosciuto ma non è riconosciuto da Israele. E in più, se ci mettiamo, l'anno scorso, se vi ricordate, Trump ha deciso anche di spostare l'ambasciata e di fare in modo che in qualche maniera sancire quello che sta sancendo adesso Israele, ossia che Gerusalemme è completamente in mano a Israele, è una città israeliana, e seppur si accetta, come queste sono le parole dell'ambasciatore a Sky di G24, se si accetta la convivenza con tutte le altre discipline religiose, queste sono sempre le parole dell'ambasciatore israeliano in Italia, però Gerusalemme deve essere riconosciuta assolutamente una città soltanto israeliana, cosa che questo invece non era stato determinato, e c'è ancora anche una sentenza che in qualche maniera si deve confermare, ossia che Gerusalemme Est invece dovrebbe appartenere al popolo e allo Stato di Palestina. Voi capite che quindi, secondo queste premesse, è difficile che ci sia la pace, e quando poi addirittura c'è anche, ahi noi, uno sbilanciamento politico, e soprattutto uno sbilanciamento anzi più che altro militare, perché se parliamo della politica, Israele forse sta vivendo un momento fra i più oscuri della sua vita, con Netanyahu ormai dimissionario ma contestato e addirittura indagato per corruzione, però continua in qualche maniera a mantenere il suo controllo perché non si riesce a formare un governo alternativo. Potremmo tornare appunto indietro nel tempo, nell'epoca delle primavere arabe e anche ai periodi in cui si tentarono delle mediazioni. Per tanto tempo l'Egitto stesso è stato un paese di mediazione, laddove si svolgevano le conferenze di pace. Oggi l'Egitto non conta più, nel senso che per come è governato l'Egitto, e noi italiani purtroppo ne sappiamo qualcosa, vedi caso Regeni, certamente non è più quel paese di cuscinetto che serviva non solo geograficamente ma anche a fare in modo che ci fosse insomma un momento di equilibrio anche politico e la diplomazia regnasse. Oggi non è più così, quindi oggi si dovrebbe fare appello forse all'ONU o chissà al nuovo presidente degli Stati Uniti Biden, che, pensiamo al caso dei vaccini e la liberalizzazione dei brevetti al quale sta pensando, sembrerebbe, e uso questo condizionale, più illuminato, e quindi forse potrebbe di nuovo magari alzare la voce nei confronti di Israele. Fatto sta che comunque tutto ciò non porterà mai a niente. Sono passati 100 anni da quel 1917 in cui appunto l'impero britannico tentava la sua sgangherata forse mediazione. Questi 100 anni non sono serviti per creare un equilibrio, per creare una convivenza che gli stessi cittadini israeliani e palestinesi sicuramente vogliono e alla quale ambiscono per vivere in pace, mentre la politica, quindi sia ovviamente i resistenti rivoluzionari estremisti palestinesi, ma anche possiamo solamente dire i reazionari, conservatori e suprematisti israeliani non vogliono. Segnaliamo che anche a Palermo ci sono state a Piazza Verdi delle manifestazioni vicino alla Palestina. Il presidio organizzato da Antudo ha visto partecipazioni di diverse associazioni, cittadini, realtà sociali, studentesche, singoli cittadini. Poi il portavoce del movimento ha confermato che appunto il popolo palestinese è sotto occupazione sionista oggi come negli ultimi 70 anni. Questa è, ovviamente lo prendiamo anche dal sito Palermo Today, e come reso conto anche di quello che sta succedendo e di quelle che sono anche le manifestazioni in Italia. Ed ecco perché vi ho fatto ascoltare la voce di due giovani palestinesi che in italiano raccontano insomma un po' quello che sta accadendo. Io in conclusione di questo approfondimento vi faccio ascoltare anche Maher Zain nel pezzo Ramadan, che è pezzo appunto di un arabo che è riconosciuto in tutti i territori, che fa buona musica e che fa il suo appello musicale. A breve suonerà anche in Europa, come tanti cantanti che si esprimono in lingua araba ma che sono anche vicini all'Occidente sotto questo profilo. Che cosa aggiungere a questa situazione? Che cosa fa l'Europa? L'appello dell'Europa, insomma l'Europa che comunque è sgangherata nella propria politica, non trova ancora una unificazione, è difficile che possa intervenire. Sull'ONU, almeno per quanto mi riguarda, non ci sono ancora grossi speranze, perché insomma non ha mai preso realmente le parti in maniera seria, in maniera preponderante. L'unica possibilità è quella di avere un braccio politico che possa anche imporre certe volte delle sanzioni a Israele, soprattutto quando si esprime in questa maniera. Ricordo che al di là di quello che ha detto, e questo ce ne dispiace, l'ambasciatore israeliano in Italia, il conflitto non è, come hanno detto i palestinesi, fra due fazioni che si sono scontrate. Il conflitto è iniziato perché 28 famiglie palestinesi sono state sfrattate dalle loro case, da quelle case che in qualche maniera erano state garantite, erano state decise potessero essere casa loro, non da oggi ma da tanto tempo, e che invece Israele, allargando i propri spazi e insediando i coloni israeliani anche nelle parti che appartengono appunto a Gaza, alla striscia di Gaza e ai palestinesi stessi, stanno allargando la propria supremazia territoriale, fino a quando appunto non ci sarà rimasto più nessun spazio per i palestinesi. Ma ricordiamoci che i palestinesi si sono autocostituiti come Stato palestinese e tantissimi paesi nel mondo, fra cui molti in Europa, lo hanno riconosciuto. Si aspetta un riconoscimento ufficiale che imponga a Israele la stessa cosa, e forse consideri e imponga anche alla stessa Israele di avere una Gerusalemme purtroppo divisa, come è stata divisa Berlino e come è stata divisa l'Europa per tanti anni, causa dei conflitti nazifascisti della Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente forse quella è l'unica soluzione temporanea che possiamo auspicare. Il 1989, quindi, il muro di Berlino è caduto, ma forse un muro da questo punto di vista si deve innalzare invece a Gerusalemme, per dividere ciò che gli uomini non riescono da soli a unire. Massimo Montens, quindi, vi ringrazio dell'ascolto anche di questo approfondimento mattutino di Press Corner. Vi invito all'ascolto di tutte le trasmissioni che riguardano il palinsesto della nostra radio. Fra poco, a parte questo breve interruzione di spazio, vi ricordo che probabilmente tornerà la settimana prossima, dopo la mia voce, Parole e Voci, la trasmissione ideata da Alessandra Paparelli e Vanni Maddalon. Lo facciamo anche per ricordare Vanni, lo speaker, nostro collega e amico, che ci ha lasciato purtroppo qualche giorno fa. Lo abbiamo salutato e abbiamo pensato insieme ad Alessandra che forse, grazie anche a una collega, Leonora, e ad Alessandro Sgritta, col quale abbiamo condiviso la regia, di riprendere la trasmissione anche in onore di Vanni, e grazie al contributo di Alessandra Paparelli, che continuerà a essere un po' da capo, da direttrice della trasmissione. Quindi venerdì prossimo probabilmente avremo di nuovo, quindi dopo la mia voce, Parole e Voci, e ovviamente poi segue Ludovica con Valori in Corso, la trasmissione che anche oggi ascolterete da mezzogiorno in poi. Con me ci risentiamo martedì per quanto riguarda la mia trasmissione in diretta Radioattivo, poi Press Corner va avanti tutta la settimana, anche sabato mattina, in cui ci sarà l'approfondimento di Giovanna. A nome della redazione di Città Aperta, un saluto a tutti, buon ascolto, buon palinsesto, e mi raccomando, andate a controllare tutti gli approfondimenti sul sito.
نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دواء